Chuck, si gira, sta per iniziare Under Movie.
Eccoci qui, bentornati su Under Radio, bentornati in compagnia della rubrica Under Movie che oggi vorrei dedicare ad un film che uscì nelle sale italiane proprio 30 anni fa, nel 1986. Un film che ha ottenuto a livello internazionale un grande successo, vincitore della Palma d'Oro al 39esimo Festival di Cannes, ma anche premiato con diversi riconoscimenti in tutto il mondo, e che rappresenta sicuramente una delle prove anche più importanti dal punto di vista della stesura della colonna sonora del compositore premio Oscar Ennio Morricone, che quindi troviamo modo di omaggiare. Il film in questione è Mission, La Missione, un film che appunto è dell'86, può vantare un cast straordinario, attori in parte già all'apice, o comunque sia straconosciuti come Robert De Niro, in parte invece emergenti come Liam Neeson, che poi qualche anno dopo avrebbe, per fare un esempio, avrebbe girato, sarebbe stato il protagonista di Schindler's List, ma anche Ryan McKinley e Jeremy Irons, un altro grande attore di quel periodo. Ma insomma, prima di parlare di questo film, prima di tornare su questo che può essere considerato uno dei capolavori del cinema anche impegnato di fine Novecento, come sempre diamo spazio ad un breve stacco musicale, 2-3 minuti massimo, e poi torniamo qui su Under Movie per parlarne insieme.
Under Movie.
Eccoci qui, bentornati ad Under Movie. Stavamo parlando del film Mission, il capolavoro di Roland Joffé, nonché uno di quei film che hanno reso grande e hanno contribuito a rendere grande un compositore straordinario come Ennio Morricone, che firma forse una delle sue colonne sonore più straordinarie, quella di Mission, scandita dall'oboe, suonata da un missionario, che poi era presente il tema centrale di fondo dell'intera ampia colonna sonora del film. Un film che, ripeto, uscì 30 anni fa e che quindi troviamo e cogliamo anche l'occasione per celebrare nel suo anniversario, e che si ascrive ad un genere sicuramente molto importante, un genere di quelli forse meno commerciali, tant'è che il film è un film, se vogliamo anche per usare un termine magari un po' generico, lento, un film sicuramente anche corposo, ecco, e che non ne ha fatto, ma non ne fa un film sicuramente semplice, ma un film storico, un film che ovviamente parte da una forte base storica per poi magari drammatizzarla, come ovvio che sia. Quindi non siamo di fronte ad un saggio storico, siamo di fronte ad un film, siamo di fronte alla drammatizzazione, siamo di fronte anche al fatto che la storia, o comunque la base storica, è piegata delle esigenze cinematografiche. Ma ne è uscito un film, a mio avviso, molto importante da più punti di vista, innanzitutto dal punto di vista della fotografia, che è stata anche premiata in più occasioni, che ha vinto anche il premio Oscar assegnato a Chris Menges, ma anche il Golden Globe, che poi è stato assegnato anche a Ennio Morricone per la miglior colonna sonora. Quindi un film sicuramente, ecco, poi il film in sé è stato premiato anche con la Palma d'Oro, quindi insomma un riconoscimento ne ha avuti. Veniamo adesso però a cosa rappresenta questo film. Sicuramente, ripeto, la base è storica, siamo nella seconda metà del Settecento, siamo in America Latina, siamo in quella piccola foresta pluviale che si trova sopra le cascate dell'Iguazù, quindi possiamo immaginare paesaggi straordinari immortalati splendidamente dalla fotografia di Chris Menges. E siamo in presenza di una delle tante missioni gesuitiche che sorsero a partire dal 500 in Sud America. Sorsero, e veniamo qui ad una riflessione sull'ordine gesuita che sta alla base sicuramente di questo film, sorsero con il fine prevalente di cristianizzare, di spiritualizzare, per così dire, quelle popolazioni indigene. Ma in questo caso siamo di fronte, come hanno rilevato anche alcuni critici, alla, se si può usare, se mi passate questa espressione, alla parte buona dell'ordine gesuita. Siamo di fronte a, ad un'opera che è sì di cristianizzazione, ma che è anche di promozione delle, delle condizioni di vita di questa popolazione, costruzione di villaggi, di piantagioni, messa a coltura di, appunto di tanti ortaggi. Siamo di fronte, insomma, ad un esempio, siamo di fronte ad un nucleo ristretto, ma sicuramente positivo dell'esperienza gesuitica nel Sud America. Quindi vediamo i protagonisti, che sono Jeremy Irons, sono Robert De Niro, Liam Neeson, che interpretano rispettivamente Padre Gabriel, che è forse il protagonista, ma altri missionari anche, i quali riescono, seppur superando le iniziali diffidenze, a in qualche modo a guadagnarsi la, il rispetto, a guadagnarsi la collaborazione, a guadagnarsi il, anche l'amicizia, se vogliamo, di questi indios, e danno vita ad un'esperienza tutto sommato positiva, ad un villaggio, anzi a più villaggi, anche se poi il film si concentra su uno solo di questi, che sicuramente vedono gli standard di vita di questi indigeni crescere, migliorare. Ma siamo di fronte anche alla seconda metà, ripeto, del Settecento, ad un periodo di scontri di potere tra le varie potenze europee, in primis molto forti, degli scontri che hanno delle ripercussioni ovviamente in quello che è il terreno di colonizzazione per eccellenza, ossia la, l'America meridionale, l'America latina. E allora il film, che ha dei risvolti sicuramente drammatici, soprattutto nel, nel finale, mette in scena quella che è l'interruzione di, questo, di questa armonia, di questa, anche di questa serenità che si era creata in questi villaggi, in queste riserve, in queste missioni, diciamo, riserve no, in queste missioni. E cos'è che rompe questa armonia? Beh, l'irrompere nella, nella scena della politica, l'irrompere nella scena del potere, dei giochi di potere, perché l'ordine gesuitico, e qui veniamo alla riflessione forse centrale nel film, l'ordine gesuitico è uno dei pilastri politici su cui si fonda l'Europa, perlomeno fino alla, sì, alla metà del Settecento, o comunque ai primi dell'Ottocento. È un pilastro non solo religioso, è un pilastro politico. I gesuiti, ricordiamo, in Europa essere il braccio politico, il braccio armato della Chiesa nella, nel, nello spazzar via ogni forma di eresia, di eterodossia, essere anche però gli istitutori dei principi, avere dunque una valenza politica fondamentale. E in Sud America, al di là degli aspetti più cruenti che pur non vanno sicuramente dimenticati, la funzione però è in parte diversa, è anche una funzione di sicuramente di una funzione a favore di queste popolazioni, e lo dimostra che poi la base storica è confermata anche da, da, dagli studi, lo dimostra sicuramente, ecco, la, l'opera, il lavoro svolto per creare queste missioni, che sicuramente rappresentavano un luogo di vita tutto sommato buono, positivo. Ma qui, dopo il Trattato di Madrid, con il quale le varie potenze europee, Spagna e Portogallo in primis, si rispartiscono l'America Latina nell'ambito di una serie di giochi di potere di ampia portata, ecco, qui dopo il Trattato di Madrid irrompe la forza. È la forza che fa il diritto, dirà il cardinale. Il cardinale, anch'egli gesuita, che è uno dei protagonisti del film, e che è interpretato da Ray McKennelly, il cardinale Altamarino, Altamirano, scusate, il quale non può far nulla per impedire che la forza della politica, la violenza della politica irrompa in questa scena, mettendo fine a queste esperienze in nome di una ripartizione di questi territori tra le varie potenze europee. Il film è, sicuramente si risolve nel dramma, nel finale, perché gli indios si rifiuteranno di lasciare queste terre, si rifiuteranno di accettare di piegarsi a questi giochi politici. Ci sono delle scene, sono poche in realtà le scene con dialoghi, è un film anche molto lento, nel senso che si basa anche molto sulla fotografia, sull'immagine, su quello che mostra, e anche sulla colonna sonora ovviamente, ma vi è un dialogo nel finale davvero significativo, quello tra Padre Gabriel e il cardinale Altamirano, Padre Gabriel che chiede al cardinale perché ciò, perché lui che era gesuita, il cardinale permetta un simile scempio, perché poi in realtà era evidente che la conseguenza di ciò sarebbe stata la fine di questa esperienza, di queste missioni, anche felici se vogliamo. E la risposta è che in gioco non vi è soltanto la felicità di questi indigeni, abbiamo qualcosa di più ampio, vi è la sopravvivenza dello stesso ordine gesuita che, ricordiamo, conosce forse una delle sue prime, ma al tempo stesso definitive battute di arresto proprio nella seconda metà del Settecento, proprio in concomitanza con... proprio in concomitanza, diciamo, con le varie rivoluzioni, la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, con il modificarsi della società, con anche l'affermarsi, se vogliamo, di alcune tendenze politiche che tendevano ad escludere in qualche modo la Chiesa Cattolica dal controllo della politica, dal controllo dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda il ruolo svolto dai gesuiti. E allora, in nome della sopravvivenza dell'ordine gesuita, il cardinale permette, o meglio non può non permettere, perché la posta in gioco è una posta politica molto più ampia di quella della semplice sopravvivenza delle missioni, permette appunto che quest'ultime cadano, che quest'ultime vengano distrutte, ma soltanto al seguito e con questa fase, che non vi sto a raccontare perché poi vi dominerei la bellezza del film, che nella seconda parte vive anche di azione, cadono, ma soltanto, dicevo, in seguito ad una lotta, ad una resistenza, che è una resistenza che ha avuto davvero luogo e che è durata molti anni al prezzo di tantissime vite umane, e che è stroncata poi, come si vedrà anche nel film, in modo molto violento. Quindi siamo anche di fronte a un altro tema, il tema un tema che riguarda il diritto, il fatto che sia la forza a fare il diritto di fatto, come poi dirà lo stesso Altamirano, sicuramente lo spargimento di sangue sarà violento, sarà forte, sarà ampio, ma al tempo stesso forse inevitabile dal punto di vista dei conquistatori, che proprio sulla forza, proprio sul loro mostrarsi violenti, fondano la possibilità di instaurare un dominio rigido, un dominio stabile su questi territori. È un film, insomma, che vi dà davvero tanti spunti storici, ma che, ripeto, vive anche di una straordinaria colonna sonora e di una straordinaria fotografia. Quindi per questo vi raccomando, e con questa raccomandazione chiudo questa rubrica di Undermovie di oggi, e vi ringrazio e vi saluto, vi raccomando di vederlo. A tempo stesso vi ricordo anche che, come faccio ogni volta prima di concludere, questa rubrica, come del resto tutte le altre che vi proponiamo, a partire proprio dalla giornata di oggi, per tutta la settimana, ma anche quelle delle scorse settimane, tutto quello che volete, li ritrovate sulla sezione podcast, quindi andate a visitarla e possibilmente fateci sapere quello che pensate del nostro lavoro, quello che pensate delle rubriche che realizziamo attraverso quella piattaforma di interazione, di comunicazione che vi offriamo, che è la nostra pagina Facebook in primis, ma poi tutti gli altri canali dedicati a ciò. Quindi con questo davvero vi ringrazio, vi saluto e vi rimando ovviamente ai prossimi appuntamenti di Under Radio, perché il live pomeridiano continua, e quindi rimanete qui su Under Radio. Adesso ci sarà un solito stacco musicale. E poi la diretta, il live, continuerà. Grazie a tutti.